Davide Giacalone. Davide, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, bentrovato.
Sicuramente Davide non è uno che si lascia scappare troppe imprecazioni colorite, almeno non dà l'idea così, poi non dà neanche l'idea di aver fatto delle grandi partite a calcetto all'oratorio, ma qui potrebbe regalarci sorprese.
No, all'oratorio francamente no, però sì, no, ho giocato anche, diciamo così, agonisticamente, non a calcio, mai pallavolo. Vedete, la questione della parolaccia ha due significati. Uno, quelli che ritengono che aggiunga tensione, forza a quello che sto dicendo, e normalmente non è così, anzi gliela toglie. E la seconda è quelli che faccia ridere. Una volta manifestai qui la mia sconfinata ammirazione per Zalone, non solo perché è bravissimo, ma perché riusciva a costruire con dei concetti politicamente scorretti, ma sostanzialmente senza utilizzare le parolacce. Dopodiché, non bisogna neanche avere l'atteggiamento bacchettone, che è una qualsiasi cosa. Noi siamo cresciuti nella mia infanzia, si era cresciuta che neanche piedi si diceva estremità, in casa, diciamo, l'uomo che tornava con la giacca, e d'estate non eravamo in Trentino, eravamo in Sicilia, si chiedeva con permesso per togliere la giacca, e uno dice ma toglietela pure, ma ecco, insomma, qualche cosa delle buone maniere forse vale la pena ricordare.
Allora, entriamo in edicola, la prima pagina del Corriere della Sera, apertura dedicata alla Russia, dedicata alla guerra, Putin allarma dei referendum, i filorussi, voto per annettere il Donbass a Mosca, Europa e Stati Uniti dicono è una farsa, le consultazioni tra il 23 e il 27 settembre, giallo sul discorso dello zar, previsto e poi rinviato. La prima allora, della Stampa dice l'ultima follia di Putin. A te Davide.
Scusa, gli schiaffoni che ha preso a Samarcanda si fanno sentire, le ditate sulla faccia di Putin si vedono. Ieri il fatto che abbia annunciato un discorso se lo sia dovuto rimangiare, poi lo farà a un certo punto, è la dimostrazione che è in grossa difficoltà. I referendum lasceranno il tempo che trovano, perché tanto sono illegittimi, irregolari, in area di guerra, figuriamoci, non hanno nulla che abbia a che vedere con la regolarità. Però attenzione, quei referendum possono significare due cose sostanzialmente opposte, e questa è la difficoltà di esaminare diciamo, segnali non chiarissimi. Un significato pessimo potrebbe essere quello, la Russia considera già quelle terre sue, proprie, quindi che lo fanno fare il referendum? No, lo facciamo perché c'è un'ulteriore validazione. Se questa validazione, dal punto di vista russo, perché noi non ammetteremo mai che sono legittimi, semplicemente perché sono totalmente illegittimi, illegali, ma se quello dovesse arrivare, quel territorio sarebbe dentro i confini russi, il che legittimerebbe l'uso dell'arma atomica. Questa è, diciamo, la parte pessima di questa faccenda. L'altra parte, che invece è di segno diametralmente opposto, è quello di dire stretto in un angolo, con l'economia al collasso e con le sanzioni che funzionano e con la condanna di tutti e con gli sganassoni che ha preso a Samarcanda da quelli che sarebbero i suoi presunti alleati, Putin si è convinto che bisogna negoziare. Allora, siccome le aree sottoposte alle regioni sono due, le aree sono quattro sottoposte al referendum, non è che per caso questo c'è intenzione di fare il referendum che da qualche parte li perde, per dire negoziamo quindi la situazione di fatto, cioè dove si vince, dove si perde col presunto consenso popolare che noi comunque considereremo illegittimo. Quale delle due? Beh, tanto il silenzio di ieri alle 19 ore italiana, 20 ore di Mosca, avrebbe dovuto parlare, avremmo avuto qualche elemento in più. Chissà se lo fanno parlare oggi, perché questa è la condizione a Roma, no? A Mosca, non se parla. Chissà se lo fanno parlare.
Sulla prima pagina della Repubblica c'è un editoriale e un'analisi rassicurante di Gianluca Di Feo: l'orologio dell'apocalisse si è rimesso in moto. Molto bene, quindi insomma abbiamo futuri rosei davanti a noi. E poi dicevamo Draghi alle Nazioni Unite: Mosca viola le regole della convivenza civile tra paesi. E poi il Corriere della Sera: la linea di Draghi all'ONU, aiuti all'Ucraina e sanzioni.
Sì, quella è la linea che conoscevamo già, insomma, che conosceva il mondo e che ovviamente è ribadita. Il punto ieri, stanotte, per la verità, diciamo, per l'Italia sarebbe oggi, perché ho parlato alle 2 di notte, ora italiana, alle Nazioni Unite, e questa posizione non è relativa solo alla guerra in Ucraina. Questa è una posizione che vale per il futuro, l'unità dell'Occidente è un programma dei prossimi anni, che è questa la ragione per la quale è abbastanza sciocco il modo in cui è stato commentato il viaggio ancora in corso di Mario Draghi negli Stati Uniti, va ad offrire garanzie per l'Italia, a parte il fatto che insomma che strumenti ha una persona per offrire garanzie, e che quella posizione non può venire meno, e non può venire meno perché sarebbe la totale rovina dell'Italia, ma soprattutto non può venire meno perché la stragrande maggioranza delle forze politiche la condivide. Vedo che nelle ultime ore anche Salvini ha detto, dice, ma dopo la guerra ci ha messo qualche mese, insomma, mi convince meno Putin, quindi perché dovrebbe venire meno? Questo è il punto.
Allora, adesso raccontiamo, grazie a te, la tua segnalazione, insomma, si trova oggi su un quotidiano molto bello, una storia di un ex profugo, una storia di una persona che ha fatto la differenza, che sta facendo la differenza, è passato anche dall'Italia, si è laureato qui a Torino nel 2001, si è laureato in chimica, però purtroppo ai tempi era privo di permesso di soggiorno. Poi che è successo?
Quello è il punto. Ademir Masic è un arrivato ragazzino, 14 anni, dalla Bosnia in Italia, ha trovato solidarietà perché l'Italia è questa, perché l'Italia è solidale, ma su questo non c'è dubbio, qualche cretino ce l'abbiamo anche sul territorio nazionale, ma voglio dire, lo riconosciamo come tale, lo salutiamo per strada, e se l'ha studiato, si è laureato. La cosa pazzesca è che per studiare e laurearsi, chiedo scusa, ma adesso lui lavora all'MIT a Boston, sa cosa sono i soldi, sa cosa sono, cos'è la compatibilità. Per farlo studiare e per laurearlo, il contribuente italiano ha speso dei soldi. Quindi, al di là del volersi bene, cioè, è stato anche un investimento. Dopodiché, siccome l'hai laureato, dice, ma non c'è permesso di soggiorno, e se n'è andato. E dice, ma che paese dei fessi, voglio dire. Cioè, prima l'abbiamo pagato per formarlo e poi se ne va. E se n'è andato, ha avuto un successo straordinario perché ha creato un hub per la diffusione delle conoscenze digitali, computeristiche e altro, tra i profughi. E adesso lavora a Boston, l'MIT, forse il più prestigioso polo universitario del mondo, e dice, noi ogni anno selezioniamo 150 studenti da più di 20 paesi, ma riceviamo migliaia e migliaia. Segnalo al giornalista che ha scritto curriculum, migliaia e migliaia sono curricula. No, questo voglio dire, casomai, anche a scuola italiana voglio dire qualche cosa. Ma insomma, migliaia e migliaia di curricula, e quindi e selezioniamo queste persone. Ora, tutto questo, questa storia molto bella va segnalata, perché non è solo buon sentimento, non è solo umanità, è ricchezza. Perché quei 150 che vengono formati in questo modo, selezionati, che sono quelli che prendono i voti più alti, quella è classe dirigente capace di produrre ricchezza. Tu dopo puoi dire blocco, fermi tutti, via, non hai permesso, vattene. Straordinario modo per immiserirsi, in questo caso non solo dal punto di vista economico.
Allora, parliamo di politica. Il centrodestra affossa la delega fiscale, salta l'intesa in Senato, riforma al palo, è ciò che leggiamo nelle pagine interne della Stampa, tema che troviamo anche su Repubblica. Diktat della Lega, il Senato affossa la riforma delle tasse chiesta da Draghi.
Era la parte del catasto relativa al perseguimento dell'evasione fiscale, c'era la riforma delle aliquote IRPEF in modo da pesare meno sul ceto medio, hanno tutto buttato a mare, e naturalmente, diciamo così, gli ultimi scampi di campagna elettorale diranno che è per diminuire la pressione fiscale e combattere l'evasione fiscale. Ragazzi, questa è la realtà. Naturalmente le leggi le fa il Parlamento, non il governo, e questa è la dimostrazione.
Abbiamo un altro argomento, lo troviamo in taglio alto sul Foglio di questa mattina. Con un coup de théâtre in Belgio i vescovi autorizzano la benedizione delle coppie gay nonostante il no del Vaticano. Questo è il lunghissimo titolo che finisce con "E ora il Papa cosa dirà?".
Ma tutte e tre le religioni monoteiste, non fosse altro perché il ceppo è sempre lo stesso, è identico, è la Torah ebraica, hanno una visione del tabù. Diciamo il sesso, ma del resto il sesso è proprio questo, no? Perché la religione monoteista c'è il momento della creazione, ma quella creazione noi la rivediamo riprodursi nel tempo, no? Cioè, cresce il pancione e poi esce il bambino, e questo è in qualche modo una creazione, quindi esiste questo tabù, e il tabù cosa si incarna poi dal punto di vista istituzionale, quella che nella volgarità del dibattito anche politico si chiama la famiglia tradizionale. Si tratta dell'unione che genera vita, è molto semplice, voglio dire. E naturalmente, siccome noi mettiamo al mondo dei cuccioli che non riesciamo a svezzare in 6 mesi, cioè modello qualche altro animale mammifero, cioè gli insegni l'allatti per un poco e poi gli dici: ragazzo, quello è il campo, vai a brugare da un'altra parte. Da noi abbiamo bisogno di tempo, e quindi la stabilità della famiglia è intesa anche come strumento di crescita dei nostri pargoli. Non la pensava così Platone, ma per l'appunto veniva prima. Questo porta, diciamo, all'idea la famiglia tradizionale, moglie e marito che rimangono insieme, e con tutto quello che succede nel frattempo, compreso amanti, bordelli, eccetera, eccetera. Però il tempo passa, gli anni cambiano, i costumi cambiano. Che volete dire di male di due persone che si vogliono bene e sono dello stesso sesso? Il tabù dice: e voglio dire di male che non mettono al mondo i figli. Il vescovo belga dice: sì, però qua se ne stanno andando tutti, quindi li benedico anche loro. Non è una faccenda solo vaticana e che è interna al mondo cattolico, è una questione che riguarda naturalmente il nostro atteggiamento nei confronti di un tema che vi sarete accorti, non so, forse non tutti, che oltre alla procreazione garantisce anche un certo divertimento, un certo sollazzo, e questa è la parte che innesca il tabù.
7:28 minuti, abbiamo ancora un minuto, Davide, per dedicarci a un altro tema che troviamo sulle varie prime pagine. Si parla di Silvana Sciarra, la nuova presidente della Consulta, un po' di dichiarazioni. La Repubblica scrive: più tutele per le donne. Il Messaggero: l'Italia resterà pluralista.
Allora, tanti auguri, in bocca al lupo, buon lavoro al nuovo presidente della Corte Costituzionale. Trovo che sia una storia triste. Approfitto del fatto che abbiamo solo un minuto e quindi non vi leggo per la centesima volta l'articolo 135 della Costituzione. Ma l'articolo 135 della Costituzione stabilisce che il presidente rimane in carica 3 anni e che può essere rinnovato per altri tre. Da un pezzo a questa parte, tant'è che qui l'abbiamo ripetuto 100 volte, si prende e si elegge il primo che se ne va. Ieri c'è stata una novità. C'è stata una gara a tre, perché c'era due candidati, la Daria De Petris e Nicolò Zanon, che se ne andranno il 18 di ottobre del 2023. E invece la eletta Sciarra, che se ne andrà il 6 novembre del 2023. In questa straordinaria gara giocata su 2 settimane ha vinto Sciarra. Però veramente una supplica: che razza di potere è il presidente della Corte Costituzionale? Non ha poteri particolari e non può organizzare il lavoro in un anno, in 6 mesi, 4, siamo arrivati a... Prima o poi vi convincerete che passerà alla storia del diritto costituzionale chi, essendo di turno, dirà: no, cavolo, c'è scritto nel 135 che deve avere 3 anni. Non leggete me, perché sarebbe un sopruso.
Insomma, ne riparliamo tra poco più di un anno.
Sì, esatto, tra poco uguale.
Grazie a Davide Giacalone, appuntamento a domani mattina intanto, 7:10.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
E allora entriamo nel nostro spazio psicologia e oggi vogliamo parlarvi di paure, ed è tornato a trovarci, ci fa molto piacere, Raffaele Morelli, psicoterapeuta, grande amico, devo dire, di RTL 105 di Non Stop News. Buongiorno Morelli, come stai?
Bene, tu? Buongiorno.
Ciao,
a tutti voi.
Ciao Raffaele, che piacere di sentirti naturalmente. Buongiorno, siamo
anche
con Massimo ed Enrico, insomma il trio del mattino da un po' di tempo ormai, da un po' di mesi. Allora, proprio così si intitola il mensile Rizza in questi giorni, in edicola, insomma da questo ultimo mese: impara a superare le tue paure. Partiamo però da quali paure stiamo vivendo ultimamente un po' tutti, cioè cosa rilevi al di là della rivista, anche proprio nei tuoi incontri personali?
Allora, la paura del contagio, ancora del Covid, è ancora molto forte, la quale è esasperato anche la paura delle malattie, di altre malattie. Poi c'è la paura dell'ignoto, la paura della povertà, perché tutte le epidemie evocano sempre lo spettro, come è successo nei tempi antichi, della miseria, no? Poi c'è la paura, su queste paure si attaccano paure precedenti, per esempio la paura dell'abbandono adesso si esaspera: se lui o lei mi lascia, oggi non so più cosa fare. Poi c'è la paura ancora molto molto importante del sentirsi impotenti, no? la paura, la stanchezza che si esaspera al rientro delle vacanze, ma adesso c'è come la paura di non avere la forza di andare avanti. Queste sono alcune delle paure che ci stanno toccando.
Non c'è dubbio, ma spesso e volentieri magari non ci rendiamo nemmeno conto di avere paura. Può capitare questa condizione, sentiamo una condizione magari di malessere e non associamo subito al sentimento della paura, è così?
Beh, vedi, la nostra identità è molto profonda, ciò che siamo noi è molto nascosto e molto profondo. Quando da me viene un paziente, per esempio, mi dice io ho questo problema, io non gli do molta importanza, perché lui si è fatto l'idea che ha quel problema. In realtà la paura, cosa nasconde la paura? E la paura nasconde qualche cosa dentro di te che tu non vuoi accettare, non è fuori, non sono mai fuori le paure. La paura spesso nasconde il desiderio, gli istinti, no? L'aggressività che tu per esempio non esprimi, lati di te che non esprimendoli diventano nevrosi e diventano disturbi. Jung, che è stato forse uno dei più grandi psicanalisti che siano mai esistiti, diceva che molti dei nostri disagi, le paure in testa, in realtà nascondono situazioni, atteggiamenti mentali che non viviamo.
Certo.
Questo è bene saperlo, no? Cioè, bisogna uscire dall'idea che tu sei sbagliato, è un'idea malatissima questa. Tu, quando si presenta un disagio, ti sta avvisando, guarda Raffaele, guarda Giusy, che tu non stai vivendo qualche cosa che ti appartiene.
Ecco,
per esempio,
ci sono degli esercizi, delle modalità da mettere in atto, comportamentali, per affrontare queste paure?
Allora, la paura non c'è tutto il tempo, questo bisogna averlo ben chiaro. Il pericolo maggiore è di irrigidirsi nella paura. Io vedo per esempio tante persone, che vanno, lo vedete anche voi per strada, che vanno in giro con la mascherina. Ma in realtà il Covid in questo momento non ci sta facendo paura, se ce la farà ritorneremo alla mascherina, ma questi rigidirsi vedo anche entrare nei bar persone con la mascherina, no? È come se dicessero, no, io ho paura e mi difendo da tutto. Però qual è il pericolo? Che tu ti difendi anche quando non c'era bisogno. Così come c'è la mascherina, ci sono tante altre resistenze, irrigidimenti che fanno sì che tu blocchi la tua vita, perché il tema principale è di non cronicizzare la paura. Allora l'esercizio da fare, il più importante, è quello ogni tanto nella giornata di chiudere gli occhi, vedere cosa ti disturba, proprio vedere io di cosa ho paura, no? Di questo, bene, percepire la paura, il disagio che ti dà, e contemporaneamente immaginare te in una scena di una cosa che ti piace. Io ho fatto un sondaggio recentemente sui lettori di Rita Psicosomatica che mi ha colpito moltissimo e ho chiesto a tutti, mi dite cosa vi piace, cosa ti piace? Se noi a tutti diciamo cosa ti piace, la prima risposta è ma una volta mi piaceva ballare, no, cosa ti piace adesso? E mi piacerebbe, ma no, cosa ti piace adesso, stamattina, cosa ti piace? Ecco, immaginare ogni tanto ciò che ti piace, siccome però non sei più abituato a sapere cosa ti piace perché sei confuso dai telefonini, dai social eccetera, ogni tanto sofferma, a me cosa piace? Mi piace il gelato? Mi piace fantasticare? Mi piace desiderare? Mi piace Giovanna? Mi piace Giovanna? Capisci? Ecco, cosa ti piace? È un elisir importantissimo.
Molto molto interessante. Allora cerchiamo di trovare nella nostra quotidianità, nel nostro oggi, quello che ci piace.
Ricordati che spesso le paure coprono tanto piacere che
tanto
non
piacere che non viviamo. Davvero molto molto interessante. Raffaele, noi ci sentiamo prestissimo, anche perché gli ascoltatori ti amano,
ti aspettano.
Devi tornare presto. Intanto ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Grazie Raffaele
buona
Morelli.
Buona giornata a tutti.
Potremmo, mi è venuta adesso questa idea, organizzare uno spazio sulla psicologia dei leader, cioè quello che lasciano trasparire dalle loro parole, i loro comportamenti.
Chiamate uno psichiatra allora.
è lui, uno psichiatra.
Allora, ieri a Roma c'è stato un interessante evento di cui vogliamo parlarvi, ma è proprio il punto di partenza per ragionare di un settore. Liberiamo la cultura per un nuovo immaginario italiano, e l'occasione è quella di fare il punto sulla musica, che ha molto sofferto durante la pandemia, durante le varie emergenze, che ovviamente ha delle precise richieste da rivolgere anche al futuro governo. E ne vogliamo parlare stamattina con una voce che i nostri ascoltatori conoscono benissimo, Enzo Mazza, presidente FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana. Buongiorno e grazie per essere con noi, bentornato.
Buongiorno.
Allora, dicevi Massimo, ci stavamo parlando insomma
delle difficoltà del periodo che abbiamo passato, si spera, insomma, durante la pandemia. Volevamo chiederti, Enzo, intanto come giudichi l'operato di questi governi, se ci sono state effettivamente delle criticità, vi hanno attenzionato abbastanza?
Ma allora, sicuramente ci sono due aspetti, uno quello degli interventi strutturali e uno quello degli interventi di emergenza. Sugli interventi strutturali, allora, come sicuramente come industria discografica ci sono stati dei passaggi fondamentali in questi anni, penso al bonus cultura che ha fatto sì che i ragazzi potessero acquistare musica e andare ai concerti e andare al cinema, e quindi un intervento molto significativo. Il tax credit musicale sicuramente è servito per lanciare i giovani artisti, per aumentare quella fascia di talenti che dominano le classifiche che vediamo tutte le settimane. E poi ci sono stati gli interventi invece di emergenza che per alcuni settori sicuramente sono stati significativi, perché pensiamo ai ristori che hanno diciamo coperto tutta una serie di segmenti nel settore musicale che in altri paesi non erano coperti. Io penso anche proprio qui alle piccole etichette musicali, gli interventi sul fronte dei concerti per le società che organizzavano concerti.
Esatto.
E quindi ci sono stati una serie di interventi. Sicuramente nulla ha potuto coprire il disastro che era accaduto, però diciamo che rispetto ad altri paesi abbiamo visto sicuramente gli interventi.
Enzo, però nell'evento di ieri proprio l'idea era quella di fare una richiesta a questo che sarà il nuovo governo, qualunque esso sia, per andare in una certa direzione di cui evidentemente il mondo della musica e il vostro settore ha bisogno.
Allora, sul futuro sicuramente ci sono degli aspetti fondamentali da seguire. Intanto delle leggi di sistema. Nel settore della musica manca una legge di sistema come esiste nel cinema, manca una fase progettuale coordinata da parte del Ministero, cioè non esiste una direzione musica, ad esempio, mentre esiste una direzione cinema, esistono passaggi fondamentali, snodi fondamentali per i settori dell'editoria. La musica non ha questa struttura e non ha una legge di sistema. Questo è fondamentale. La legge di sistema dovrebbe poi contenere, oltre che aspetti riguardanti ovviamente il mondo della musica, l'organizzazione, i fondi, il tax credit, che è un elemento determinante. Noi pensiamo, ad esempio, che grazie proprio alle nuove tecnologie, oggi la musica ha delle opportunità enormi a livello globale, la musica italiana. Abbiamo visto il caso dei Maneskin, forse stato il più eclatante, ma in realtà possiamo raggiungere un pubblico vastissimo, e l'Italia è sempre stata uno dei paesi che ha, chiamiamolo così, quel soft power, cioè è in grado di spiegare una potenza culturale enorme. Allora sfruttiamo queste tecnologie, sfruttiamo soprattutto il patrimonio italiano per attuare delle misure coordinate. Penso appunto a degli investimenti sull'esportazione, sulla promozione della musica in generale, promozione culturale, ma della promozione della musica all'estero. Potremmo fare tantissimo per promuovere l'industria musicale, per promuovere gli artisti a livello globale.
Insomma, la musica e cultura in quanto tale va senza dubbio sostenuta, perché a lavorare in questo settore sono molti, e ricordiamo insomma il ruolo che svolge nella vita delle persone, a partire dalla radio, siamo reduci dalla stagione estiva, lì sicuramente svolge un ruolo di primo piano. Grazie a Enzo Mazza, presidente FIMI. Noi ci sentiamo tutti i venerdì in Password con la classifica, che è un altro modo per valorizzarla, questa musica che fa parte delle nostre vite, come sentite in sottofondo. Ciao Enzo.
Grazie a tutti, ciao.
Con grande piacere riaccogliamo, è tornato a trovarci il vice direttore del Corriere della Sera, scrittore, editorialista, in questi giorni in libreria con Mussolini il capobanda, perché dovremmo vergognarci del fascismo, Aldo Cazzullo. Bentornato, buongiorno Aldo.
Buongiorno, saluto a tutti voi.
Buongiorno, buongiorno. Allora, la Russia farà un referendum per annettere il Donbass. L'apertura del Corriere della Sera di oggi è Putin, l'arma dei referendum. Ieri c'è stato l'alto là di Unione Europea e Stati Uniti. Proprio in questi istanti, lo leggiamo dalle agenzie, il presidente russo Vladimir Putin ha cominciato a parlare alla nazione e annuncia una mobilitazione parziale della Russia. Vogliamo partire proprio da qui, ricordando che ieri si è aperto più che un mezzo caso sulle parole di Putin e su questo discorso. Prima annunciato e poi Cazzullo cancellato.
Sì, mi sembra un po' un azzardo di un leader in grande difficoltà. Putin ha sbagliato completamente i suoi calcoli, pensava che l'Ucraina sarebbe caduta in pochi giorni, pensava di rovesciare il governo, di mettere a Kiev un governo filorusso. I suoi calcoli sono rivelati completamente sbagliati, c'è stata una reazione impressionante non soltanto di Zelensky, ma del popolo ucraino, dell'esercito ucraino. Adesso Putin è in difficoltà, bisogna diventarsi una mossa nuova anche per far dimenticare le difficoltà militari sul campo, l'Occidente deve reagire con fermezza. Non è il momento di dividersi, è il momento di fare fronte comune contro l'aggressore.
C'è un po' di preoccupazione per una sorta di deriva autoritaria, e tra poco arriviamo proprio al nuovo libro di Aldo Cazzullo che racconta di Mussolini. Ecco, c'è una sorta di preoccupazione per una deriva autoritaria in Europa. Pensiamo, non lo so, all'UE che richiama Orbán, per esempio, e poi molti hanno scoperto un Putin più autoritario del previsto, anche se già negli anni passati avevamo visto che, insomma, proprio democratico non era. E allora c'è effettivamente una deriva autoritaria rilevabile in Europa?
Beh sì, certo che c'è. Ecco, questo non vuol dire che sta tornando il fascismo, però, perché le cose non si presentano mai nella stessa forma per due volte. Però quando vediamo la xenofobia, il razzismo, il nazionalismo esasperato, il ricorso alla guerra, questo non vuol dire che stia tornando il fascismo, vuol dire che alcune idee del fascismo non sono morte e tocca a tutti combatterle, a cominciare dai liberali e dai conservatori, perché l'antifascismo non è un valore di sinistra, non è una cosa rossa, è un valore che dovrebbe accomunare tutti, è il patrimonio della nazione, non di una fazione.
Direttore Cazzullo, a proposito
Aldo,
della
Aldo,
va bene Aldo, allora va bene Aldo, dicevamo, la parola fascismo si è sentita abbastanza utilizzare anche durante questa campagna elettorale, quindi colgo l'occasione per chiederti come ti è sembrata, come ti sembra questa campagna elettorale e che previsioni ti senti di fare in vista del voto di domenica.
Allora, è vero che c'è una retorica in questa campagna elettorale, però non è quella del fascismo alle porte, è il contrario. Che palle, sono antifascismo, ancora con l'antifascismo, parliamo d'altro, la gente è preoccupata per altre cose, ed è vero, non c'è una scelta tra fascismo e antifascismo, la gente ovviamente pensa alle bollette, non alla memoria storica, ed è giusto che sia così, il suo Corriere sono mesi che diciamo, guardate che questa cosa dei prezzi è una bomba, la campagna elettorale è stata dominata da questo, ma in Francia anche era successo così. Però esiste una questione di memoria storica, cioè la grande maggioranza degli italiani non ha una memoria negativa del fascismo e dei Mussolini, perché si è raccontata una storia autoassolutoria, consolatoria, che non corrisponde alla verità. Il bilancio del fascismo è drammatico e la figura di Mussolini è alla luce anche delle cose che... Devo dire, anch'io non sapevo, l'ho scoperto scrivendo questo libro, conoscevo le delitti più gravi, ma non sapevo ad esempio che lui avesse sperimentato un vaccino contro la difterite che non funzionava a Gruaro, 28 bambini morti e decine di bambini paralizzati, le famiglie tacitate con 7.000 lire a famiglia. Non sapevo che avesse somministrato scientemente il mercurio ai malati di malaria, pur sapendo che il mercurio non faceva bene, infatti sono morti tra dolori atroci. Vi racconto questi due episodi perché io stesso non li conoscevo, ce ne sono anche altri più noti. Quindi il problema semmai è di memoria storica, non che adesso se votiamo in un certo modo torna al fascismo, questo non lo penso. Per concludere, penso che ci sarà una vittoria della destra più ampia di quello che pensiamo e credo che la Meloni sia un bivio. Da una parte c'è Orban, Vox, Marine Le Pen, dall'altra parte c'è l'Europa, c'è la Germania, c'è la Francia. Io spero che imbocchi la strada giusta, anche se qualche timore ce l'ho.
Ecco, timori che si estendono però, e noi l'abbiamo ricordato più volte, anche a quella parte d'Italia che potrebbe non andare a votare. Noi sappiamo che in una campagna elettorale, ce lo insegna la storia più o meno recente, gli ultimi giorni sono decisivi sia per convincere magari gli indecisi sia per vedere quali siano effettivamente gli equilibri del voto. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale stranissima, una campagna elettorale in piena estate, insomma questo partito del non voto come lo vedi? C'è chi dice che addirittura potrebbe superare il 40%, sarebbe drammatico.
Ma in realtà non esiste il partito del non voto, perché non sono persone che possono essere in qualche modo messe nella stessa casella. L'astensionismo ha tante cause diverse, c'è il disinteresse, c'è un astensionismo ormai fisiologico, votano più gli anziani dei giovani. Guarda, io ho parlato con tante, mi faccio le pagine delle lettere del Corriere, ricevo molti messaggi anche dai giovani, loro dicono: ma io mi esprimo già sui social, che motivo? Ci metto la faccia, metto il mio nome, che cosa mi serve fare una croce anonima sulla scheda? Sono discorsi sicuramente preoccupanti, più gente vota e meglio è, però l'astensione io non me la sento di condannarla a priori. Cioè c'è un'astensione che non è frutto di disinteresse, ma è frutto di indignazione e anche della constatazione che non possiamo per l'ennesima volta scegliere i nostri rappresentanti. Collegi uninominali da 1 milione di persone come quella del Senato non hanno nessun senso. Il collegio nominale, uninominale ha senso come in Francia, come in Inghilterra, dove 100.000 persone hanno il loro deputato, lo conoscono, lo controllano e possono riconfermarlo o mandarlo a casa. Se gli elettori sono 1 milione, non c'è nessun rapporto tra l'elettore e l'eletto, e capisco quindi chi è tentato dalla sezione.
Certo, è un segnale che bisogna interpretare. Aldo Cazzullo in...
Possiamo, sì. Proprio per alleggerire un attimo, e non era previsto, quell'intervista a Francesco Totti, insomma siamo italiani, ci stiamo occupando di cose per molti anche noiose, la politica e tutto quanto, ma quell'intervista che tu hai fatto a Francesco Totti, che come dire, ha spostato gli equilibri di quella parte di gossip in Italia, ha dominato la scena e ancora lo sta facendo per certi versi. Avrà un seguito? Hai qualcosa in cantiere? Ci puoi, non so, svelare qualcosa?
No, ho una cosa in cantiere. Stasera alle 21:15 sulla 7, una giornata particolare, la seconda puntata della mia trasmissione, di questo ti parlo volentieri. La prima ha fatto 1 milione di spettatori, una specie di miracolo contro la Champions Montalbano. Chi l'ha visto? Io non mi sarei mai guardato, avrei visto la Juventus in Champions. E quindi l'altra volta era la marcia su Roma, e stasera invece sulla 7 parliamo dell'assassinio di Giulio Cesare. Ricostruiamo ora per ora quella giornata. Di Totti posso dirti che io Totti l'ho conosciuto nel 2002 ai mondiali in Giappone. Mi ricordo che gli chiesi: ma come passi il tempo? Lui rispose: sto a squagliare PlayStation. Insomma, ci stiamo subito simpatici. Ci siamo rivisti ovviamente nel 2006 ai mondiali vittoriosi in Germania. Non ci siamo mai persi di vista. Ecco, lui aveva la sua versione da raccontare. Il Corriere ovviamente ben disposto a raccogliere la versione di Hillary quando lei lo riterrà. Gliel'abbiamo chiesto un minuto dopo, lei per un momento ha detto di no. E posso dirti ancora questo: la parte secondo me più interessante dell'intervista è quando lui racconta chi si pari o chi si chiude. Dice: io ho cominciato a giocare a calcio da bambino, ho smesso 41 anni, non sapevo fare altro nella vita, avevo paura. E poi io ho fatto il dirigente e mi hanno cacciato anche dal dirigente. E poi è morto mio papà. Ecco, lì vedevi in quel momento quella che, ad esempio, D'Agostino ha definito l'anima che sanguina. Ecco,
ma scusa Aldo, ma quella questione invece degli orologi, ti aspettavi davvero in pochi secondi?
Non voglio più parlare di questa cosa.
Ma
no,
ti aspettavi?
Non posso fare voce di Totti. Se volete interessare Totti, chiamate.
Ma dico, ti aspettavi che facesse così clamore quella parte di intervista? Addirittura di più dalla parte che tu hai citato?
Vabbè, è inevitabile, no? Mi sembra abbastanza inevitabile, ma di questo si è detto moltissimo, non avrebbe senso che aggiungessi qualcosa.
Va bene, grazie ad Aldo Cazzullo, vice direttore del Corriere della Sera, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ci ha raggiunto in diretta la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Buongiorno e bentornata su RTL.
Grazie, buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ieri Carlo Calenda, che era nostro ospite, ha detto che è nervosa e arrabbiata con tutti, che questo dice un sentimento strano per una persona che si preparerebbe a diventare la nuova premier nel nostro paese. Sul Corriere della Sera ho letto che è un po' stanca. Io la vedo
benissimo,
proprio normalissimo.
La vediamo benissimo.
Come sta? Partiamo da qui.
No, sto bene, ma guardi, sono molto colpita da questo fatto che adesso si dice la Meloni è nervosa perché una giornalista che mi faceva 4 volte la stessa domanda sull'Ungheria, a un certo punto ho detto: guardi, che non è che posso passare tutta la campagna elettorale a parlare dell'Ungheria, atteso che mi sto candidando in Italia, per cui vi prego di chiedermi anche che cosa penso di fare per questa nazione, perché... Allora, io credo questo: la sinistra in questa campagna elettorale ha provocato in tutti i modi possibili e immaginabili, sapendo che chiaramente io ho anche sicuramente un carattere fumantino, però come avevo annunciato in realtà sto, diciamo, proprio facendo un corso a monaco tibetano, per cui leggo pochissimo, non ascolto gli insulti continui, quotidiani che mi vengono rivolti, e credo che in realtà loro siano colpiti esattamente dal contrario, dal fatto che invece nessuno di noi ha perso la calma nonostante le provocazioni continue, perché a me pare che siano loro molto nervosi, no? Cioè l'aggressività, la violenza che fa diventare quasi il Partito Democratico un partito estremista in questa campagna elettorale che stanno usando contro di noi, in realtà tradisce una grande paura, una grande insicurezza, no? Questo fatto di parlare tutto il giorno di noi, di cercare di costruire il mostro, cioè mi pare che abbiano oggettivamente qualche difficoltà. Dall'altra parte noi mi pare che stiamo facendo una campagna elettorale nel migliore dei modi, insomma siamo stati in tutte le piazze d'Italia, le nostre piazze sono sempre state stracolme di gente, continuiamo nonostante tutto a parlare dei temi che interessano ai cittadini, non rispondiamo alle provocazioni. Insomma, io sono molto molto soddisfatta di come sta funzionando il mio corso da monaco tibetano, e probabilmente è questo che li mette un po' in difficoltà, perché ecco, speravano di buttarla un po' nella lotta nel fango, ecco.
E invece non è andata così, lei si è sottratta. Esatto. A proposito di diciamo attacchi e provocazioni, guardi, leggo proprio un titolo su un quotidiano: i mercati avvisano la destra, debito quasi insostenibile, Meloni non ha sufficienti credibilità ed esperienza, sarebbero fondi internazionali e banche d'affari ad esprimere questi timori. Lei che cosa risponde?
Ma guardi, rispondo che anche queste dichiarazioni andrebbero verificate, nel senso che nei mercati è abbastanza facile valutare se c'è davvero o non c'è davvero un nervosismo. Noi non possiamo dare i sondaggi, però leggevo l'altro giorno che i bookmaker inglesi, voi sapete che nel mondo anglosassone si scommette su qualsiasi cosa, no? Nel mondo anglosassone i bookmaker inglesi danno la vittoria del centrodestra e l'ipotesi, diciamo, anche di una guida del governo di Fratelli d'Italia praticamente al 90, bah, altissimo, insomma, 98%, in pratica ci pagano poco se si scommette.
Esatto, si vince poco.
Ora, vuol dire che nel mondo internazionale, siccome diciamo gli investitori che sono tendenzialmente gente molto attenta, i bookmakers li guardano, vuol dire che nel mondo finanziario tendenzialmente ci si aspetta una vittoria del centrodestra. Ora, voi capite bene che non mi pare che, a differenza di quello che ci racconta qui la sinistra, delle 10 piaghe d'Egitto che arriveranno se dovesse vincere il centrodestra, non mi pare che i mercati siano nervosi. A me pare che, per carità, il nostro debito pubblico è sicuramente un debito pubblico enorme, ma chi l'ha creato? Mica l'ha creato Fratelli d'Italia dall'opposizione, eh? Debito pubblico l'ha creato la sinistra in Italia, con le sue spese folli di miliardi di euro per comprare tipo i banchi a rotelle o per fare cose totalmente senza senso. Quello che noi abbiamo sempre chiesto invece era proprio di mettere le risorse a debito eventualmente sugli investimenti e non sulla spesa pubblica. Gli investitori leggono i programmi, mica ascoltare quello che dice il PD. Gli investitori leggono i programmi, ascoltano quello che dici tu, ascoltano le tue dichiarazioni, e mi pare che invece ci sia, e stranamente non è stato riportato dalla stampa italiana, perché poi anche questo è un ragionamento che meriterebbe molto, molto tempo, mi pare che invece ci siano stati quotidiani delle borse, diciamo, no? Di quelli che rappresentano il mondo finanziario, che invece segnalavano come ci fosse rispetto, attesa per questo, per il prossimo governo. Sicuramente non è gente che ti fa sconti, ma aspetta a vedere, sì, cosa fai davvero. Non è che credono alle fake news della sinistra italiana che va in giro per il mondo a tentare di farci alzare lo spread o di far scappare gli investitori perché vuole governare a costo di farlo sulle macerie, sulla pelle degli italiani. Gli investitori sono gente molto più accorta, e mi pare che non ci sia nervosismo.
Ecco.
Anche perché abbiamo fatto una campagna elettorale molto seria parlando dei temi dei cittadini, e appunto, insomma, mi pare che i nostri programmi siano molto molto corposi, ecco, e molto.
Si è interrotto il collegamento per qualche istante, adesso vediamo se riusciamo prontamente a ripristinare.
Eccola qua, Meloni.
Restiamo per qualche istante all'estero, poi davvero torniamo in Italia, perché si vota in Italia e qui ci sono degli ascoltatori che hanno bisogno di risposte. Abbiamo visto tutta la questione del referendum, la questione di Putin, sappiamo che molto se ne è parlato durante questa campagna elettorale, a partire dal tema delle sanzioni. Allora, intanto le chiedo qual è la sua posizione sulle sanzioni, sui rapporti con la Russia, e poi se le va di commentare questa notizia. Le parole di Putin, sta parlando in questi istanti ed è stato pubblicato il decreto del Cremlino per la mobilitazione parziale.
Guardi, partiamo dal secondo tema. Ho letto dalle agenzie, ovviamente, quello, le fasi salienti di questo discorso di Putin alla nazione, e la mia impressione è che dimostri da parte della Russia, da parte del presidente Putin, una grandissima difficoltà in Ucraina. È un discorso che tradisce, diciamo, debolezza, una mossa abbastanza disperata, che dal mio punto di vista, diciamo, precede due azioni che sono tra loro collegate: il referendum farsa per, diciamo, annettere i territori ucraini occupati in modo da poter diciamo utilizzare secondo la dottrina militare russa qualsiasi mezzo per difendere i propri confini, cercare così ovviamente di fermare un'avanzata ucraina che la Russia non aveva previsto, perché l'elemento diciamo di che ha colpito tutti, voglio dire, dall'invasione della Russia dell'Ucraina da parte della Russia è stata proprio la straordinaria resistenza e reazione di un popolo che difende la sua sovranità, che difende la sua libertà. La seconda ovviamente azione che Putin sta mettendo in campo è quella della mobilitazione parziale per sopperire alla carenza di uomini al fronte. Ora, anche qui è interessante notare come quello che doveva essere l'esercito forse il secondo esercito più forte e più potente al mondo, in realtà si è ritrovato senza più truppe in grado di combattere in Ucraina. Deve ricorrere alla mobilitazione parziale, nel senso che cercherà un modo per continuare a mandare a morire, secondo me, solamente le minoranze, i disperati, così insomma i ricchi potranno stare al sicuro a Mosca e a San Pietroburgo, e mi pare insomma che tutto questo tradisca una disperazione.
Sulle sanzioni, Meloni?
Però bisogna anche fare attenzione, ecco, arrivo alle sanzioni. Io credo che questa mossa di Putin dimostri la difficoltà della Russia, non solo per appunto quello che dicevamo sulla resistenza ucraina, su una debolezza comunque dell'esercito russo che probabilmente non avevamo previsto, ma anche perché evidentemente le sanzioni funzionano, cioè i dati dicono, propaganda russa, ok, quindi immaginando che potrebbero anche essere le cose essere diverse, ma diciamo quello che i russi dicono è che una nazione stimata alla crescita del 6% del PIL oggi sta festeggiando meno 3,5. Significa in buona sostanza che con le sanzioni in questi mesi si è contratto quasi il 10% del prodotto interno lordo russo. Non mi pare che le sanzioni non stiano funzionando.
Con buona pace di quello che dice Salvini, che forse ancora non è convintissimo.
Ma guardi, Salvini dice un'altra cosa che io condivido, e cioè che servono delle compensazioni. Nel senso, sicuramente se noi vogliamo continuare a, come io credo si debba fare, a difendere senza se e senza ma l'Ucraina dall'invasione, sicuramente noi abbiamo bisogno anche di aiutare le nazioni che sono più colpite dalle sanzioni. Credo che sia sotto gli occhi di tutti come in questo conflitto all'interno della comunità internazionale, insomma del nostro sistema di alleanze, ci sia chi paga di più, chi paga di meno e perfino chi ci guadagna, e penso che bisogna distribuire oneri e onori se siamo alleati. Ora, questo tema del fondo di compensazione per le nazioni più colpite dalle sanzioni, tra cui ovviamente l'Italia, che Fratelli d'Italia pone dal primo giorno del conflitto, mi corre l'obbligo di ricordare che noi l'abbiamo fatta come Fratelli d'Italia approvare al Parlamento, cioè nella nostra risoluzione sul tema dell'Ucraina c'era scritto che il governo doveva andare in Occidente, diciamo così, perché il fondo secondo me deve essere finanziato sia dall'Unione Europea sia dal resto dell'Occidente, a chiedere con forza questa compensazione. È stato votato dal Parlamento, dopodiché però il governo su questo non è stato secondo me efficace nelle richieste. Oggi Salvini dice la stessa cosa che Fratelli d'Italia dice dall'inizio del conflitto, che servano misure di compensazione, su questo siamo tutti d'accordo, ma penso sia d'accordo anche la sinistra, se glielo chiedete. E dopodiché però le sanzioni secondo me funzionano, anche se la mossa di stamattina di Putin vuol dire anche che bisogna stare attenti, bisogna essere compatti, perché quando uno è molto nervoso le conseguenze possono essere di ogni genere, quindi in questo momento serve molta lucidità, molta fermezza, molta compattezza e diplomazia, ovviamente.
Allora, torniamo in Italia. Lei potrebbe diventare la prima premier donna. Intanto le chiedo come vive questo momento, e poi non possiamo citare i sondaggi e non lo faremo, però nel caso di una vittoria davvero importante tra il 25 e il 30%, le chiedo quali sono i paletti che correttamente metterebbe all'interno della coalizione di centrodestra nei confronti dei suoi alleati.
Allora, guardi, intanto come vivo questo momento? Con serenità, con responsabilità. Stanca, sono stanca, inevitabilmente, sono un essere umano, che si possa fare polemica anche su questo, la dice lunga su chi sono i nostri avversari. Io ho fatto 20 regioni in 20 giorni, con ritmi assolutamente disumani. Ecco, mi sta andando un po' via la voce, insomma, queste cose qua. Però, insomma, per chi fa si stanca, e chi non fa niente che non si stanca. Per cui vuol dire che abbiamo lavorato, che abbiamo fatto tutto quello che potevamo, che abbiamo dato il massimo, e sono fiera di questo. E per il resto, chiaramente, mi rendo conto che la situazione nella quale versa l'Italia non è una situazione facile. Obiettivamente, noi abbiamo, diciamo, tutti i dati macroeconomici che ci vedono praticamente fanalino di coda in Europa, grazie ai 10 anni di governo di sinistra dai quali usciamo. Dopodiché c'è la pandemia che non sappiamo se abbiamo sconfitta, abbiamo una guerra, come vediamo, nel cuore dell'Europa. Questo produce aumento dei costi delle materie prime, abbiamo i prezzi dell'energia alle stelle, rischiamo una crisi alimentare. Bisogna ricordare che le due nazioni in guerra producono da sole il 30% del grano mondiale. Non è esattamente la situazione migliore nella quale eventualmente ritrovarsi a governare questa nazione. Quindi nessuno, diciamo, affronterebbe un incarico di questo tipo, diciamo, un po' come se fosse la reginetta al ballo. Che bello, ho vinto, quanto sono brava. Hai un grande senso di responsabilità per la vita delle persone che hai sulle spalle. Però credo che le persone serie si comportino così. Dopodiché non ho paletti da mettere al centrodestra, perché i paletti li abbiamo già decisi insieme, sia per quello che riguarda le regole di funzionamento della coalizione, che sono ormai note, sia per quello che riguarda il programma. E poi anche qui si dice che il centrodestra è diviso, ma a me pare che noi abbiamo scritto un programma comune in 2 giorni. Segnalo che nelle altre coalizioni, per esempio nella coalizione della sinistra, non esiste un programma comune. Cioè Letta ci viene a fare la morale a noi, dopodiché si scopre che lui è alleato con Sinistra Italiana e che nel programma di Sinistra Italiana c'è scritto che bisogna immediatamente fermare l'invio di armi all'Ucraina. E quando io l'ho chiesto a Enrico Letta, lui mi ha detto: ma noi con Sinistra Italiana ci abbiamo fatto un accordo, mica ci andiamo al governo. Che non so esattamente cosa significhi, cioè avete fatto un accordo per cosa alle elezioni, se non per andare eventualmente al governo insieme? Perché gli accordi, diciamo, nelle elezioni si fanno per questo, non è che è una compravendita di una casa. E quindi mi pare che gli altri abbiano molti problemi, noi sulle tutte le grandi questioni, anche quelle sulle quali ci sono sfumature diverse, per carità, poi possiamo, diciamo, non avere idee vagamente diverse su quali tasse vadano tagliate per prime, ma sul fatto che bisogna tagliare le tasse siamo tutti d'accordo. Quindi non credo che ci saranno problemi. Alla fine governiamo, dicendo, già insieme 15 regioni e un sacco di comuni, e l'abbiamo sempre fatto ottimamente senza problemi.
Quindi sui temi generali c'è un discreto accordo, poi magari nei dettagli bisognerebbe, insomma, poi andare a ragionarci meglio.
Tipo,
quindi,
lo scostamento di bilancio, cioè il fatto che lei non sia d'accordo con Salvini non significa, mi sembra di capire, ma mi dica lei, come scrivono molti giornali, che qualcosa si sia rotto durante questa campagna elettorale.
No, guardi, anche quelle sono punti, sono letture diverse di un problema che entrambi vogliamo affrontare, no? Cioè io e Salvini, così come tutta, anche qui penso tutta la classe politica, siamo d'accordo sul fatto che oggi diciamo mettere un freno all'aumento del costo delle bollette sia una priorità assoluta. Poi è capire quali siano i modi più efficaci per farlo. Chiaramente è il tema di continuare a spendere soldi a debito per calmierare i prezzi delle bollette è sicuramente un tema che impatta, che la gente capisce facilmente. Il problema è che io temo che non risolva, nel senso che la ragione per la quale le bollette oggi sono così alte non è, per capirci, che la Russia ha aumentato il prezzo del gas. La Russia sta facendo un giochetto di, diciamo così, aprire e chiudere i rubinetti, che fa salire la speculazione sul gas. Cioè ci sono 4-5 grandi player nella borsa di Amsterdam in Olanda che decidono il prezzo del gas e lo fanno salire perché dicono, semplifico, il nostro rischio aumenta, quindi il prezzo del gas lievita. Quindi noi in realtà stiamo pagando di più le bollette per regalare i soldi alla speculazione. Cioè ci stanno fregando i soldi, signori. Quindi secondo me la domanda che dobbiamo farci non è quanti altri soldi possiamo trovare tra l'altro indebitando i nostri figli da farci fregare, la domanda secondo me è come facciamo a fermare la speculazione, perché io i soldi dei miei figli agli speculatori non li voglio regalare.
Meloni,
il governo
si lavora,
ha appena tirato fuori 30 miliardi
e come si
e
fa?
Non bastano.
Come si fa? Si va in Europa?
Si fa con due misure secondo me, una europea e una che può essere europea ma anche nazionale, anche quella l'abbiamo fatta approvare, ve le spiego molto velocemente. Tetto al prezzo del gas è ovviamente la misura più efficace, il mercato è europeo e ovviamente siccome il problema è, come dicevamo, la speculazione, in teoria se tu metti un tetto al prezzo del gas fermi la speculazione e quindi torni a pagare le bollette diciamo una somma decente. Tetto al prezzo del gas per ora non si riesce ad ottenere per la resistenza dell'Olanda che ha la borsa in casa sua e guadagna sulla speculazione e della Germania che Letta è andato a omaggiare un paio di giorni fa, perché la Germania ha dei contratti con Gazprom, cioè dei contratti con il perché per l'approvvigionamento di gas russo, in forza dei quali paga il gas un terzo di quanto lo paghiamo noi.
Le ha detto che lei ha un'idea autarchica e provinciale dell'Italia, mi pare Letta.
No, guardi, mi hanno detto che avevo un'idea autarchica dell'Italia anche quando dicevo che l'Europa doveva controllare le sue filiere di approvvigionamento fondamentali, che non doveva dipendere dall'estero sull'energia, che non doveva dipendere dall'estero sulle catene d'approvvigionamento delle materie prime strategiche fondamentali. E poi mi hanno detto sei autarchica, sovranista. Poi è arrivato il primo shock, pandemia, guerra, e abbiamo scoperto che, guarda un po', avevamo ragione noi, perché non siamo né autarchici né altro, siamo lucidi, a differenza di chi continua ad avere un approccio esclusivamente ideologico. La Germania oggi, in barba a quello che Letta ci ha raccontato per decenni, per anni, cioè che le altre nazioni non difendono il loro interesse nazionale e quindi neanche l'Italia deve difendere il suo interesse nazionale perché l'Europa è solo una grande solidarietà. Poi è successo che appunto arriva il tetto al arriva il prezzo del gas che sta mettendo in ginocchio migliaia di famiglie e di imprese italiane e centinaia di migliaia a livello europeo e la Germania decide di dire di no al tetto al prezzo del gas per ora perché a lei non conviene. E guardi, io non giudico quello che fa la Germania, io considero normale che le nazioni difendano il loro interesse nazionale, quello che non considero normale è che la sinistra italiana ci abbia spiegato che noi in questi anni dovevamo fare quello che ci dicevano gli altri invece di partire anche noi dalla difesa del nostro interesse nazionale per poi cercare soluzioni comuni. Non pago di ciò, Enrico Letta due giorni fa va in Germania a chiedere il sostegno al cancelliere tedesco e al partito di riferimento suo alleato, che già è una cosa diciamo che anche lì tradisce una grande debolezza, cioè la sinistra dice signori tedeschi cari, siccome gli italiani non mi vogliono votare glielo provate a dire voi se mi votano cioè, io immagino anche francamente l'imbarazzo di Scholz, ma al di là di questo la domanda è: Letta è tornato con il tetto al prezzo del gas in Italia? No, quindi che cosa è andato a fare esattamente? Perché delle due l'una, o è andato a chiedere il tetto al prezzo del gas e a ottenere il prezzo del gas, cioè a difendere gli interessi nazionali italiani, o è andato a difendere l'interesse suo barattandolo con l'interesse italiano, perché adesso che la SPD gli ha fatto questa cortesia di dire che la Meloni è brutta e Letta è buono, secondo lei Letta sta in credito o in debito se domani dovesse essere a capo del governo italiano per porre le sue questioni in Europa? Dopodiché la seconda misura sul gas, velocissima, è il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e il prezzo delle altre fonti di energia. Anche qui noi paghiamo tutte le forme di energia a livello del gas. Se il gas sale a 1000, noi paghiamo anche le rinnovabili 1000. Era una convenzione stabilita al tempo per favorire l'investimento sulle rinnovabili. Oggi non ti conviene più. Devi pagare ogni forma di energia a quello che ti costa. Se io ho un operatore che mi manda a casa l'energia e diciamo ha una produzione che è 50% da termoelettrico, da gas e 50% da rinnovabili, il 50% da gas mi costa 700, ma il 50% da rinnovabili mi costa 100. Se io parametro tutto la bolletta è 700, se io disaccoppio la bolletta è 400. Certo. Questa misura dovrebbe sempre essere europea, ma si può fare anche a livello
nazionale. Sì.
Mercoledì scorso abbiamo fatto approvare come Fratelli d'Italia un ordine al giorno per chiedere al governo di farlo subito, per ora non mi pare che lo stiano facendo, ma sicuramente sarebbe una delle prime misure da mettere in campo.
Meloni, se va come dicono i bookmakers, la sta già preparando una squadra di governo? Li abbiamo un po' di nomi?
Sì, li abbiamo un po' di nomi, ma non li dichiariamo.
Beh, neanche uno?
Panetta,
ci diamo qualche soddisfazione,
manco mezzo, eh. Sia una questione scaramantica, e poi vero, non capisco. Mi piace parlare, ma sì, per... diciamo di poltrone prima di
per il momento...
Io penso che le battaglie vadano combattute,
ma noi vogliamo parlare di competenze, non di poltrone, però,
ma non dare niente per scontato fino al 25, quindi ne parleremo dopo.
Per il momento si è parlato, solo di Matteo Salvini al Ministero dell'Interno, ma insomma se ne parla da un paio di mesi.
C'era anche il nome di Panetta, no, come ministro dell'economia.
Per la verità, io ho letto almeno 5 squadre di governo in questa lunga estate. Ho messo al governo anche gente che non ho mai conosciuto in vita mia.
Per cui,
mi pare che insomma ne siano girate tante. Del resto, soprattutto ad agosto, in qualche maniera bisognava riempire le pagine dei giornali. È tutto normale, insomma. Però davvero è un tema.
Però
che
ci sta lavorando. Insomma, ci dice questo. Senta, come ci si prepara a fare il premier? Perché in Italia non c'è una scuola. Che sta facendo?
Ma guardi, non è che ci si prepara a fare il premier, e soprattutto non è che ci si prepara a fare il premier in 2 mesi.
No.
Io sono una persona che comunque fa politica da quando avevo 15 anni, ne ho 45, faccia lei, insomma. Credo che quella sia l'unica scuola che si può fare, la gavetta, dedicarsi alla politica, a studiare tanto, tantissimo, e, diciamo, mantenere un ancoraggio forte al proprio sistema di valori, non vendersi, non svendersi, non rendersi ricattabili, e non farsi comprare, avere il coraggio per, diciamo, non guardare in faccia a nessuno, che vuol dire quando è giusto dire sì devi dire sì, ma quando è giusto dire no devi avere la forza di dire no. È certo che non c'è una scuola, però guardi, facevo questa riflessione l'altro giorno: neanche quando diventi madre c'è una scuola, no? Mi ricordo che quando stavo diventando madre pensavo, dico, ma sarò in grado di fare questa cosa, perché nessuno te l'ha insegnata. Poi in realtà tutti siamo in grado di fare il genitore quando nostro figlio nasce, no? Perché? Mi sono molto interrogata. Credo che alla fine sia perché, diciamo, il baricentro della tua vita non sei più tu, no? Quando ti nasce un figlio. Quindi non c'è vanità, non c'è ambizione. C'è solo abnegazione, c'è la voglia di fare il massimo, non c'hai soldi da buttare, non hai tempo da perdere, non dici bugie. Ecco, io penso che se si provasse ad approcciare alla nazione con lo stesso amore al quale si approccia un figlio, probabilmente neanche lì servirebbe davvero una scuola. Serve sempre studiare per capire i temi, serve l'umiltà di confrontarsi con tutti, perché non puoi avere tu le risposte migliori per qualsiasi problema, no? È inumano. Devi avere questa umiltà, ma alla fine ti serve soprattutto coraggio, buonsenso e giustizia.
Ecco, e poi c'è chi lo fa bene e chi lo fa male, la madre come il premier. Questo naturalmente.
Beh, insomma, sulla madre e il padre è più difficile, insomma, però trovarli, però. No? Anche quando sbagli, perché sbagli, certo. Sbagli sempre in buona fede, è raro, cioè, poi ci sono anche storie che da madre quando le leggiamo, no? Da genitori quando le leggiamo rimaniamo totalmente scioccati, però
sì,
sono oggettivamente
purtroppo
minoritarie. Poi sì,
quelle
è certo che anche i genitori sbagliano, ma chiunque sbaglia, però sbagli sempre in buona fede, impari dai tuoi errori, cioè è proprio un approccio. Io credo che molti politici abbiano avuto il problema, soprattutto, vi ricordate l'Avvocato del Diavolo, quel film straordinario con Al Pacino e Keanu Reeves, no? Dove lui alla fine dice, interpretando il diavolo: vanità, il mio peccato preferito. Io sono abbastanza d'accordo su questo. Credo che la vanità, per esempio, no, al potere, abbia creato parecchi problemi a un sacco di gente.
Non c'è dubbio,
ecco,
su questo,
diciamo,
proprio...
i genitori solitamente sono poco vanitosi rispetto ai loro
figli,
no?
Certo.
Allora, quindi quello è già un approccio che può aiutare.
Dobbiamo fare un patto, la prego, devo fare ancora 2 domande, mi deve garantire risposte in
brevissime,
pochissimi secondi.
Allora,
punto primo, però, c'è Salvini dai colleghi di Radio 24 che sta dicendo in questi istanti che serve lo scostamento, e chi dice di no sbaglia, e aggiunge: questo vale per Fratelli d'Italia e per il PD. Quindi le chiedo che effetto le fa vedere accostati questi due partiti, uno dei quali è il suo alleato con il Partito Democratico.
Vabbè, l'altro giorno ero accostato a Draghi, perché ogni giorno mi accosta una persona diversa, ma vi ho già spiegato perché io credo che lo scostamento di bilancio non sia la soluzione al problema, è un pozzo senza fondo.
Okay, mi sembra
per soldi che regaliamo alla speculazione. Io credo che sia molto meglio adesso. Poi voglio dire, le risorse per calmierare le bollette, ma ripeto, ne abbiamo appena speso 30 miliardi e poi ne servono altri 5-10, ma non è quello il problema. Il problema è capire qual è il punto di arrivo. Il punto di arrivo secondo me è il disaccoppiamento, e vi ho spiegato perché, perché è l'unica misura stabile, strutturale, altrimenti noi da qui a 2 mesi ma dobbiamo tirare fuori no 300 miliardi, ma dove li prendiamo? Cioè 300 miliardi devi prendere, no, cioè a parte che il debito non li riesci a fare,
esatto.
Dopodiché ti crolla il sistema sociale. Esatto. Quindi bisogna essere, secondo me, molto attenti alle misure più efficaci. Poi ripeto, se si tratta, mancano 5 miliardi per coprire, diciamo, le bollette che stanno arrivando, 10 miliardi, ma non è quello il problema. Il punto è che dobbiamo capirci su quali siano le priorità. Ecco, se no ci facciamo malissimo.
Ultimissimo tema, allora c'è, non le sarà sfuggito che chi la critica e dice che con lei al governo molti diritti verrebbero meno. Allora le chiedo davvero in pochi secondi, se può, mi rendo conto che non sia facile, chiarire una volta per tutte la sua posizione in definitiva su RTL 105, sull'aborto e sulla legge 194.
L'ho detto 100 volte, non intendo abolire la legge 194, non intendo modificare la legge 194. La legge sull'aborto rimane con Fratelli d'Italia esattamente com'è. L'unica cosa che io vorrei fare è applicare meglio la prima parte della legge 194, che prevede, diciamo, tutto il tema della prevenzione, cioè vorrei aggiungere un diritto al diritto ad abortire che non viene toccato, e cioè se una donna ritenesse di dover abortire perché non ha alternative, per esempio perché pensa di non avere le economie che le consentono di portare a termine la gravidanza e di crescere quel bambino, ma in realtà non vuole farlo, io credo che debba avere la possibilità di fare una scelta diversa. Non tolgo niente a nessuno, voglio aggiungere un diritto che finora a volte è mancato. Ci sono state donne che hanno abortito perché ritenevano di non avere alternative e che poi non sono state per questo felici. Non capisco quale sia il problema della sinistra e di chi fa polemica su una materia del genere.
Grazie alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.
Grazie a voi.
Speriamo che non accadano più cose che sono accadute, ad esempio ieri la polizia con Manganelli, i contestatori ai suoi comizi, perché è veramente spiacevole. Sappiamo che lei ha chiamato il ministro Lamorgese.
Sì, ma tanto ormai manca poco, ci risentiamo dopo.
Teniamo duro.
grazie alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in bocca al lupo.
Grazie a voi, buona giornata.